E siamo qui allora con Lorenza Ghinelli. Ciao, bentrovata.
Bentrovati. Ciao.
E allora, insomma, Lorenza Ghinelli, scrittrice, soggettista, sceneggiatrice per la televisione, docente, tutor per la scuola Holden. Vanni Boy è il suo ottavo romanzo e continua il sequel, iniziato con il precedente, Tracce del Silenzio. Dove la protagonista è una bambina sorda, Nina, apparentemente fragile, ma in realtà capace di connettersi coraggiosamente con i ricordi dolorosi di un bambino diventato per questo uno spietato assassino. Ecco, ti chiedo, prima di parlare del libro, come ti sei avvicinata alla scrittura? O quando e come hai capito che scrivere romanzi o comunque il mondo delle parole era quello su cui volevi basare la tua carriera lavorativa?
Guarda, la passione per la scrittura è arrivata presto probabilmente perché sono stata una persona molto timida e per molti aspetti lo sono ancora. E quindi la pagina era anche l'unico referente possibile, no? In un certo periodo di vita. C'erano delle cose, dei pensieri che non riuscivo ad esprimere a voce. E quando poi mi sono accorta, crescendo, che le tecniche di narrazione si potevano apprendere, e quindi che potevo metterle a servizio di una storia e rendere una storia meno equivocabile possibile, ma portare i lettori esattamente a immaginare le stesse cose che vedevo io, e lì è stato proprio amore per le tecniche di narrazione, per la letteratura,
Sì.
e non ho più smesso, ecco.
C'è stato un primo racconto, un primo manoscritto che ricordi, che ci vuoi raccontare?
E guarda, c'è stato sicuramente, e prima di tutto, prima di cimentarmi io con risultati anche terribili, come giusto che sia, perché i primi esperimenti di scrittura credo che sia sacrosanto, anche che siano terribili, insomma. Prima di questo c'è stato l'incontro con la letteratura, quindi ci sono dei libri che hanno cambiato la mia vita, che mi hanno fatto capire, che quella cosa lì mi piaceva moltissimo. Sono state le poesie di Cesare Pavese quando ero ragazzina, perché non era la poesia che mi insegnavano a scuola, ma era una poesia materica che aveva a che fare veramente con la carne, con il sangue, ed erano cose che mi arrivavano dirette, le poesie di Anne Sexton. E poi c'è stato l'incontro prima con i classici, il primo romanzo, proprio il primo classico che ricordo di quando ero giovanissima, era stato Cime tempestose di Emily Brontë. Poi un incontro con quello che oggi è considerato un maestro, ma per tanto tempo è stata considerata letteratura di serie B, perché noi nel nostro paese le cose le capiamo sempre un po' dopo, e questo vale per tanti, tantissimi aspetti. Mi riferisco a Stephen King, che sicuramente è un maestro del genere, e
Certo.
lessi It di Stephen King, che avevo 16 anni la prima volta. Diciamo, mi aiutò a scoprire che con il mio immaginario, che era molto affine a quello che lui raccontava, erano cose che immaginavo in modo vivido con altre storie, in altre situazioni, però ho capito che con il mio immaginario avrei potuto farci un mestiere. Non ero costretta a subirlo con l'immaginario, non necessariamente con l'immaginario, un immaginario che deve dannare una ragazzina o un
Eh
ragazzino,
sì.
ma può creare e costruire dei mondi, e questa cosa qui ha fatto la differenza. Da lì in poi è stato tutto uno sperimentare, quindi scrivere, riscrivere, buttare, tenere, rimaneggiare, che poi l'arte della riscrittura è su quello che si fonda qualunque romanzo.
Bravissima, infatti sei arrivata poi all'ottavo libro, Bunny Boy, è uscito, appena uscito per la collana Farfalle di Marsilio, come dicevamo nell'intro, ed è il sequel iniziato con Tracce dal Silenzio. Insomma, questi personaggi rimangono lì, insomma, hanno ancora storie da raccontare, oppure da parte tua c'è questa sorta di affezione verso queste figure da cui non riesci a staccarti. In effetti
Guarda,
sono personaggi legati a tanti temi delicati, insomma, da
sì.
cosa è dipeso?
Guarda, mi sono sempre rifiutata in passato di scrivere dei sequel. Me lo chiesero la prima volta quando scrissi Il Divoratore, che poi fu il romanzo che, diciamo, fu un romanzo che ebbe molta fortuna. E mi rifiutai perché volevo raccontare altre cose, mi ero liberata di alcuni demoni e volevo affrontarne altri, volevo raccontare storie diverse. Sì. E ho sempre voluto fare quello che desidero, proprio perché credo che l'arte in ogni sua forma richieda sperimentazione continua, sennò si rischia di diventare un po' la brutta copia di se stessi, no? Quindi di replicarsi all'infinito ma senza poi chissà quali risultati. Con Tracce dal silenzio la cosa è cambiata per me, perché ho trovato dei personaggi che mi aiutano a scendere più in profondità dentro le mie segrete, poi ognuno ha le proprie, no? E quindi non si tratta di volersi sbarazzare di alcuni demoni, ma si tratta di volere dialogare con loro meglio e in modo più approfondito. Quindi l'unica volta che non mi è stato chiesto, io ho scelto di fare un sequel. E Tracce dal silenzio, come avevi detto bene, è la storia di questa bambina che è diventata sorda in seguito a un incidente stradale e le hanno i medici applicato un impianto cocleare, quindi lei riesce a sentire con questo impianto. La sera prima di dormire lei lo spegne e scopre così che a impianto spento lei sente delle cose che è la sola a sentire, e queste cose che lei sente la collegano sempre a fatti di sangue. Nel primo romanzo appunto ho affrontato, diciamo, c'è la prima avventura di Nina con Bunny Boy, mi sono proprio immaginata questo ragazzino seduto sul fondo di un pozzetto di raccolta dell'acqua piovana, la botola sulla sua testa è chiusa ed è sepolta dalla grandissima nevicata che accadde veramente, no, nel 1985, e che canta una canzone che tra l'altro è la sigla di Kenshiro, che è un tributo alla mia infanzia. Questo bambino, che è una vittima di una serie di atti di bullismo quando appunto aveva quell'età, quindi quando era ragazzino, in realtà nel presente è un temibilissimo killer seriale. Nina sente nelle sue visioni sonore il passato di Bunny Boy. Bunny Boy è l'assassino appunto del libro, quindi sì, l'assassino e la bambina sono collegati, hanno una connessione particolare, direi quasi sciamanica per molti aspetti, e desidero raccontare ancora le avventure di Nina. Ho già la terza in testa, dovrò solo avere il tempo per potermici dedicare, perché al momento sto lavorando tantissimo e quindi non riesco a ritagliarmi ancora il tempo che vorrei per scrivere.
Ecco, adesso sì, cioè, tu hai scritto la storia appunto di questi due ragazzini, tra il passato doloroso del bambino di Graziano, che diventerà, come dicevi, uno spietato assassino, e il presente di Nina, questa ragazzina sorda di 11 anni che sta affrontando appunto i suoi incubi che vengono fuori quando non ha più l'apparecchio alle orecchie. E c'è questa doppia scrittura, insomma, tra il passato e il presente. Come hai trovato il filo che univa questi due bambini, raccontandolo in due tempi, sì, con la tua scrittura? Diventa più poetica e scarna quando parli di Graziano, sì, e più strutturata e concreta quando parli di Nina.
Sì, e credo che sia proprio così. In realtà sono, diciamo, due prospettive diverse da cui guardo un'età estremamente complicata e spesso fraintesa. E da una parte volevo raccontare l'infanzia, la preadolescenza di Nina, che è una ragazzina che si trova a fare i conti con una specificità particolare. Io nei miei romanzi parlo sempre di deficit e li intendo sempre come delle risorse possibili, e ci tengo moltissimo ad avere a veicolare questo profondo sentire che ho nei confronti delle cose che racconto. E Nina vive una sua specificità che però è estremamente complessa, perché è calata all'interno di un mondo che considera la norma l'unica strada possibile, quindi esistono i normodotati e tutto ciò che non si conforma diventa un problema, ma il problema è proprio che le persone hanno questa concezione delle cose. Quindi ho voluto raccontare in modo molto più concreto, diciamo, la realtà di Nina. Poi invece racconto un inferno che è l'adolescenza, l'infanzia e l'adolescenza di Graziano, che è un ragazzino che invece ha dovuto veramente passare nel fuoco e non è uscito intatto, quindi ci sono dei danni che non sono, delle ferite che non sono rimarginabili. E per rendere onore al suo passato era necessario avere uno sguardo che fosse più poetico, ruvido, abrasivo sempre, perché è necessario non edulcorare le cose e anche non renderle più nobili quando non lo sono, quando parliamo di violenza, quando parliamo di abuso, quando parliamo di cose che in qualche modo infettano la nostra identità. Abbiamo bisogno di poterle chiamare col loro nome, però la poesia serve per veicolare cose che altrimenti sarebbero sicuramente tollerabili anche da ascoltare, da leggere. Abbiamo bisogno di essere presi per mano, la letteratura lo fa e quindi credo di amarla anche per questo.
Bene, bene. Insomma, allora, nel nostro mondo di oggi, sempre connesso, quello che dovrebbe essere l'ultimo dei suoi problemi, almeno a livello emotivo, ovvero la comunicazione, è invece il più grave e il più doloroso. Insomma, metti in luce diverse forme di incomunicabilità. Insomma, quanto è stato importante per te sottolinearne gli effetti?
Allora, gli effetti dell'incomunicabilità?
Sì.
Allora, molto, perché credo che, come dire, i traumi che ognuno di noi sperimenta nella sua vita sono sicuramente impegnativi e ci costringono a riscrivere, no, la trama della nostra esistenza. Abbiamo bisogno, per poter superare un trauma, di rileggere la nostra esistenza in un'ottica nuova. Il problema però non è tanto il trauma in sé, che bene o male tocca tutti. Il problema è che spesso il trauma diventa un tabù, quindi ci troviamo nelle condizioni di non poterne parlare, e quindi credo che l'incomunicabilità sia la vera nemica, e occorrono degli strumenti per poterla contrastare. Nei miei romanzi i ragazzi, quindi gli adolescenti, riescono tra di loro a tessere una rete che non hanno trovato da nessun'altra parte, quindi la condivisione, la capacità di mostrarsi fragili, non di nascondere le ferite, ma di mostrarle, però non di mostrarle a caso, di mostrarle con criterio a persone che ti hanno dimostrato che sono all'altezza della tua fiducia. E questi ragazzi rivoluzionano il mondo. E quindi per me la comunicazione è veramente tutto, lo è nei rapporti umani, è imprescindibile.
Bene, insomma, la descrizione poi delle uccisioni delle vittime sono molto intense, ed è come se si sentisse in sottofondo metal, hard rock. Insomma, ti sei ispirata a qualche altro autore, a fatti di cronaca del passato, o sono frutto della tua immaginazione e basta?
Beh, io sono fatta, cioè la mia immaginazione si è nutrita di tanti contributi e probabilmente alcuni magari non ne sono nemmeno consapevole, no? Sono tante le letture, gli incontri, le situazioni che influenzano il nostro immaginario. Posso dire di avere da sempre un immaginario molto cruento, e questa cosa adesso per me è più facile parlarne ed è più facile anche essere creduta, no? Essere credibile anche nelle cose che scrivo e che faccio, perché all'inizio, comunque, quando ho iniziato a scrivere ero molto giovane, e questo essere giovane, questo essere donna giovane, che nel nostro paese sembra sempre un crimine, no? Già sei donna, poi sei donna e giovane, poi anche lì per fortuna c'è una lotta che va avanti, no? Per cercare di venire fuori da questi equivoci terribili che imbruttiscono tutti. Però non è stato semplice all'inizio, io ho anche una, come dire, un aspetto molto solare. Questo non significa che una persona dentro non possa portare altri mondi. E quindi ci tengo a, senza snaturare la mia identità in niente, no? Ho diritto ad essere solare ed ho diritto a scrivere cose terribili, perché sono piena di contraddizioni e credo che questa sia un'altra cosa che la letteratura mi ha insegnato, che è possibile, che ha aiutato a costruire la mia identità.
Perfetto, ecco, tornando al libro, insomma, Graziano da bambino è vittima di bullismo, appunto come dicevi, tanto che dopo essere rimasto per 3 giorni dentro a questo pozzo, buttato a forza, insomma, raggiunge l'apice della rabbia che diventerà violenza, insomma, come in un film horror, metti prima la scena tenera di un cucciolo smarrito e infreddolito in mezzo alla neve. Ma è poi, insomma, è un cucciolo a cui la vita non ha dato amore, quindi sì. non sa riconoscerlo neanche quando guarda Graziano che cerca di aiutarlo, invece lo morderà, e Graziano si arrenderà al suo destino quando appunto fa questa cosa terribile di ucciderlo, sì. Insomma, come è venuta fuori questa parte?
Allora, credo di essere partita da, ovviamente non tutto è lucido, no? Le tecniche di narrazione insegnano a rendere trama una storia, però poi quello che ogni scrittore, ogni scrittrice mette all'interno del suo romanzo, non di tutto siamo consapevoli. Posso dire senz'altro che una cosa per me importante era dire che Graziano ha le sue ragioni e ha avuto le sue ragioni, però dov'è che sbaglia? Quando confonde la giustizia con la vendetta. E questa è una cosa importante per me, cioè lui ha ragione e poi a un certo punto non ce l'ha più quella ragione, quello che fa è ingiustificabile. Graziano diventa un killer spietato, assetato di sangue, eppure c'è stato un momento in cui Graziano aveva solo ragione nella sua vita e forse lì bisogna tornare. Allora c'è un no, tutti ci chiediamo quando abbiamo ragione e poi passiamo dalla parte del torto, che cos'è accaduto, chi era dalla nostra parte, chi non c'era, cosa si poteva fare, cosa no, come usare la letteratura anche come territorio di riflessione, no? Sì. Proprio per capire davanti ai fatti di cronaca che non ci insegnano niente, perché i fatti di cronaca non ci insegnano niente, rappresentano benissimo la banalità del male di cui parlava Hannah Arendt, no?
Sì, sì.
Quindi davanti ai fatti di cronaca invece noi dovremmo chiederci, noi invece di essere spettatori assolutamente passivi e indifferenti, no? Possiamo avere un ruolo nelle cose che sono accadute. Quel fatto è accaduto perché? Perché è inserito in un contesto sociale in cui accadono delle cose, in cui ci sono delle mancanze. Quindi riflettere proprio su come possiamo essere migliori di così.
Ecco, poi c'è un'altra parte riferita a questa cosa. Sì, Graziano non ha la possibilità di portare a termine appunto il piano di uccidere il padre, perché è anticipato da altri. Insomma, volevi in qualche modo dare una possibilità per cambiare il suo destino e non iniziare una sequenza appunto di omicidi in nome del padre.
Non vorrei spoilerare, quindi non vorrei dire troppo. Però sicuramente Graziano, nel momento in cui non può compiere l'unica vendetta che pensava l'avrebbe sollevato, la vendetta si trasla verso i padri in generale, ed è quello che lui fa all'interno del libro. Però c'è sempre quel fraintendimento di base, no? Quel passare dalla giustizia alla vendetta. La giustizia non ti acceca, la vendetta sì.
Sì.
E quindi ho raccontato questo. Poi all'interno del libro, appunto, che è un libro crudo, perché dentro mi mischio dei generi che mi sono cari, che sono il thriller e che sono thriller e horror, sono generi proprio che amo moltissimo. È un romanzo che dentro ha molta tensione e mi sono anche tanto divertita nello scriverlo, questo ci tengo molto a precisarlo, perché proprio scrivere queste cose mi fa stare bene.
Sì, è molto divertente anche leggerlo, quindi
bene, bene.
Ecco, poi sì, la piccola Nina vive questa sorta di passaggio dalla fragilità per dover affrontare insomma, le conseguenze di un trauma dopo un incidente, alla trasformazione in una piccola donna che decide di fare o non fare secondo le sue convinzioni, affronta i suoi incubi che diventano apparizioni e che si connettono ai casi di cronaca di quei giorni, risolvendoli, diventando lei un'eroina.
Esatto.
Sì, come è venuta fuori questa parte?
Volevo che rispetto al primo romanzo Nina non subisse il suo dono o la sua dannazione a seconda dei punti di vista, ma che Nina la agisse. Ecco, io credo che i doni, se vogliamo chiamarli così, vadano agiti, richiedano di essere agiti. E quindi Nina impara anche l'arte della disobbedienza, perché per poter essere pienamente se stessa deve anche disattendere delle aspettative. Quindi Nina capisce di avere un dono, mentre nel primo romanzo appunto lo subisce, no? Invece nel secondo arriva anche il suo primo ciclo mestruale, Nina si rende conto che questo dono in qualche modo aumenta, ma soprattutto che non è un dono che richiede la sua passività. Nina è attiva, può usarlo, può muoversi all'interno di queste visioni sonore, può orientarle, e questa cosa la rende una donna attiva, cioè la rende una donna che è capace di prendere in mano il proprio destino, che è capace di prendere delle posizioni scomode, e quindi diventa non più una ragazzina spaventata, ma diventa una ragazzina anche ribelle, anche disobbediente, perché la disobbedienza è un valore, anche un valore civile, quando è fatta con criterio.
Certo. Bene, poi Graziano da piccolo è il suo eroe Kenshiro, un personaggio manga giapponese che dicevamo prima, a cui si aggrappa e che immagina come il suo difensore fino all'episodio del pozzo che insomma lo trasformerà. E così Kenshiro diventa colui che gli dice di compiere la vendetta, insomma la famosa vendetta sui padri, anche se in realtà sul suo consanguino non si compirà mai. Quanto è importante che Kenshiro sia staccato da Graziano, sia come staccato?
Sì, allora anche lì si parte da Kenshiro, che è stato un eroe dell'infanzia di Graziano, no? Quindi, però poi diventa una sorta di mentore nell'ombra, proprio perché la mente di Graziano lo trasfigura, non è più il Kenshiro che abbiamo conosciuto anche noi, no? Nel celebre manga di Tetsuara, non è più quello, ma è alterato anche nei lineamenti, in come appare, diventa veramente la nemesi di Graziano. E Graziano intende però tutto quello che vede e sente provenire da lì come se fosse un invito a procedere, no? Lungo la strada della vendetta. È anche quella una riflessione per parlare dei mentori e anche dei mentori nell'ombra, quindi di quelle figure che a volte ci portano su, insomma, i cattivi maestri, che sono sempre un argomento che mi è a cuore, perché anche i cattivi maestri dobbiamo molto.
Ecco, poi c'è la casa famiglia coordinata dall'educatore Luca, casa Desiati, dove vivono Nur e Rasha, due ragazze appena maggiorenni in attesa di una famiglia, e si sottolinea l'attesa dell'amore in uno stato di fragilità, insomma un amore che si trova e si riceve tutti intorno, insomma è l'amore non corrisposto che è presente in Alfredo, il fratello di Nina, come è presente in Marco e Sara, che si ritagliano un momento per rinvigorirlo, i genitori di Nina, ed è presente anche in Nina, che si innamora di Jaime, col quale trova il coraggio di togliersi l'apparecchio e affrontare i suoi incubi, ed è presente anche nella madre di Graziano, che con i pochi soldi compra il figlio, appunto il pupazzo Kenshiro. L'amore comunque risalta anche in mezzo a tanto sangue.
Tanto, sì, esiste tutto questo amore che hai raccontato, ed esiste questo amore anche tra Rasha e Nur, che sono due ragazze di casa Desiati, quindi di questo appunto questa comunità in cui i minori fuori famiglia trovano un rifugio. Per me era importante parlare di amore in tante forme all'interno del libro, perché l'amore ha tante forme e queste forme vanno tutelate e vanno tutelati i diritti delle persone. E questo è un argomento che mi è molto caro e in questo momento storico, politico, sociale è necessario. E anche, come dire, esistono tanti modi di amare, ma esiste un unico modo di odiare. E già, no, mettere questa pluralità di voci contro invece un'unica fonte d'odio diventava per me molto 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 interessante. E poi questa comunità, questa casa per appunto minori fuori famiglia, per me era importante da raccontare perché ho avuto la grande fortuna di conoscere diversi minori cresciuti fuori famiglia provenienti da zone di guerra e di raccogliere le loro storie, e presto diventeranno un fumetto. E quindi di raccontare veramente che cosa c'è dietro, ed è l'unico modo che abbiamo per frantumare tanti pregiudizi, perché credimi, le storie di vita che mi hanno raccontato ti fanno capire molto bene che tipo di inferno è stato quel viaggio che da il loro paese li ha portati qua, e volevo raccontarlo, e quindi l'ho inserito in Bunny Boy perché alcuni adolescenti vengono anche da quel mondo lì.
Va bene, ecco, allora ti chiedo, dove hai scritto questo libro soprattutto? C'è stato un luogo preferito della casa?
Sì, scrivo spesso, quasi sempre, scrivo a casa mia, una casa molto amata e una casa in cui sono nata e poi per circostanze misteriose, particolari, direi quasi fantascientifiche, sono tornata ad abitare, sì. Ed è un bel ritorno, quindi è una casa anche quella piena di memorie, e quindi sì, scrivo a casa, scrivo spesso nel mio soggiorno con i miei gatti ed è un momento, sì, un momento sempre speciale di profondo raccoglimento, anche una forma di meditazione la scrittura, quindi sì.
Ecco, dicevi che il sequel continuerà, quindi anche per il prossimo libro.
Sì, esatto.
E ti chiedo se hai delle date di presentazione di Bunny Boy.
Allora, sarò il 3, poi io sui miei social, quindi sia su Facebook che su Instagram, sono molto attiva e metto sempre le cose che faccio, quindi chi fosse interessato può seguirle. Il 3 di luglio sarò a Busto Arsizio e il 22 di luglio sarò a Cesenatico Noir, che è un festival splendido. Poi ci saranno altre date, adesso al momento non le ho sotto, ma le metterò sempre sui social, quindi chi fosse interessato avrà modo di seguirmi.
Bene, bene. Chi ha curato la copertina di Bunny Boy?
Cosimo Mirelli ha disegnato questa splendida copertina, quindi l'illustrazione di Cosimo Mirelli, e mi ha proprio entusiasmato, ho avuto modo di dire come avrei desiderato questa copertina. Cosimo Mirelli aveva fatto diverse illustrazioni e quella che poi è stata scelta è quella che sentivo più in linea con lo spirito del romanzo.
Perfetto, allora alla fine ricordiamo che il libro è uscito per Marsilio, Edizioni Farfalle. Sì, come è avvenuta la collaborazione con Marsilio, che tra l'altro avevo pubblicato anche il precedente?
Io sono felicissima di essere tornata con Marsilio, perché in realtà tutto era partito con Marsilio quando nel 2010, è passato tantissimo, nel 2010 Marsilio pubblicò JUST, che era l'acronimo di Just Another Spy Tale, che era un romanzo corale che avevo scritto con Daniele Rudoni e Simone Sarasso. E poi dopo La vita mi aveva portato altrove, quindi con Newton Compton, poi con Rizzoli, quindi tornare a Marsilio trovo che anche da un punto di vista puramente simbolico sia molto forte, ed è, sono contenta perché secondo me è la casa perfetta per Nina, per le mie storie con Nina, ecco.
Bene, bene, ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere ascoltarti.
Anche per me chiacchierare con te, guarda.
Grazie, allora Lorenza Ghinelli, aspettiamo la prossima avventura di Nina.
Certo, ma allora a prestissimo, grazie ancora.
A prestissimo, ciao, ciao. Buon pomeriggio.